buona serata e buon ascolto da Riccardo Bertoncelli. Benvenuti a Birdland e al nostro show del momento. Miles Davis, il grande Miles Davis degli ultimi anni della sua carriera, per 5 volte qui al nostro club di Storia Jazz. Siamo arrivati alla seconda puntata della serie, abbiamo raccontato il ritorno di Miles sulle scene dopo una pausa di 5 anni e abbiamo ascoltato l'album della Run Trail, discusso, originale, criticatissimo, The Man with the Horn. Davis ha la pellaccia dura, le critiche e le ironie rimbalzano sulla sua tromba e così l'anno dopo, 1983, eccolo di nuovo in studio per un altro disco piuttosto simile. Si chiama Star People, è sempre coprodotto con Teo Massero e realizzato con l'aiuto di un altro storico complice, Gil Evans, che cerco invano ma non trovo nei crediti dell'album, però c'è, fidatevi. Miles ha preparato tutti gli arrangiamenti con il suo contributo, anche se non è il jazz orchestrale che Evans ha frequentato per tutta la carriera, ma qualcosa di più nervoso, elettrico, come piace a Davis in quei primi anni 80. Il suo è un ottetto con il sax soprano e tenore di Bill Evans, la batteria di Al Foster come la volta prima e le due chitarre, questa è una novità, le due chitarre di Mike Stern e John Scofield.
Thank you.
Title track dell'album, Star People, dura 18 minuti ed è la colonna portante dell'album. Non voglio interromperla dopo soli 5 minuti, quindi preferisco macchiarla con qualche parola, ma lasciarla correre ancora un po'. È un blues, ve ne sarete accorti, che aggiorna una lunga storia iniziata addirittura nel 1940, lo ricorda Leonard Feather nelle note, quando il giovanissimo Miles andò a bottega da Clark Terry chiedendogli di imparare quello, soprattutto lo spirito e lo stile del blues. Di tutto il disco questo è il brano blues più esplicito, con la calda tromba di Miles e Mike Stern alla chitarra che fa il B.B. King. Ma ci sono altri riferimenti lungo tutto l'album. Davis cita esplicitamente Otis Redding, poi cita Lightnin' Hopkins, e comunque fra tutti i dischi del nostro uomo questo è probabilmente il più blues in assoluto. We'll be right back. Dalla fine degli anni 50 Miles Davis incide regolarmente per la Columbia, la casa discografica a cui ha legato le sue pagine più memorabili, da Milestones a Candle Blue a Beaches Brew. All'avvicinarsi dei 25 anni però alle nozze d'argento, i rapporti cominciano a incrinarsi. La Columbia punta su giovani artisti come Wynton Marsalis, che Davis non ama particolarmente, di cui forse è anche geloso. Marsalis ci mette del suo, rilasciando qualche dichiarazione antipatica, e Miles una volta lo caccia dal palco dove si era intrufolato come ospite. Il fatto è che Marsalis suona molto più classico di Davis, forse questa è la lettura giusta, e la Columbia è convinta che sia quello il jazz tradizionale che piace agli appassionati. Superfluo dire che invece discorsi del genere a Miles entrano da un orecchio ed escono dall'altro. Il nuovo LP del 1984 di Coy è un inno, l'ennesimo, alla nuova musica, in questo caso alla nuova elettronica, per lo scandalo dei puristi, ancora una volta, e la curiosità, peraltro va detto tiepida, del pubblico giovane. Uno dei complici di questa ennesima rivoluzione e provocazione è il tastierista Robert Irving III, che già aveva collaborato marginalmente a The Man with the Horn. Qui diventa una figura centrale con i suoni del suo sintetizzatore e le programmazioni di batteria elettronica. We'll be right back. altro collaboratore nuovo per Miles, suo nipote Vincent Wilburn, che figura coinvolto sia in Decoy sia in un disco dello stesso periodo ma piuttosto diverso, Aura. Parliamo di Aura, un progetto danese nato su impulso del trombettista Palle Mikkelborg, autore di tutti i brani. L'album è una suite di 9 movimenti che nelle intenzioni dell'autore esprimono in musica i diversi colori dell'aura, ecco il titolo, di Miles Davis. È un esperimento curioso e molto interessante, anche se non sempre riuscito, nel segno della massima libertà espressiva, perché è musica per grande orchestra e da un ventennio almeno Miles non suonava in un contesto del genere, con un sapore di jazz ma anche di classica moderna, senza rinunciare a strumenti elettrici ed elettronici. Davis è tutto preso dal progetto, la Columbia molto meno, e a un certo punto rifiuta di finanziarlo. Ci vuole una borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Arti per sbloccare la situazione. Ormai il quadro è chiaro. Alla soglia dei 60 anni Miles Davis deve trovarsi una nuova casa discografica. Come si svilupperà la storia lo vedremo nelle prossime puntate. Adesso un piccolo frammento di Aura, il blu dell'aura di Miles Davis.